Allora, sulle note di I Ain't Afraid ritorniamo in voce e ritorniamo in diretta. Siamo in compagnia, come abbiamo annunciato poc'anzi, di Enrico Del Gamba, autore di questo documentario dal titolo Sulla strada per Kobane, che andiamo a presentare quest'oggi. Intanto buongiorno a Enrico, benvenuto, ci senti bene?
Sì, buongiorno, buongiorno e grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, allora grazie a te e ti diamo subito la parola per anzitutto presentarti un pochino, visto che è la prima volta che ti abbiamo ai nostri microfoni, e ti chiederemo anzitutto di raccontarci un po' come è nata questa idea di organizzare questo documentario, che è uscito da pochissimo, visto che mi pare che le prime presentazioni risalgano a un paio di settimane fa, no?
Sì, bene. Io sono un giovane regista, sono nato nell'88 a Livorno e niente, mi sono avvicinato alla fotografia per passione, come autodidatta. Però diciamo che ho iniziato a capire quello che volevo dalla vita un po' tardi, nel senso, ho fatto molti lavori e verso i 24 anni ho iniziato a viaggiare. E, ho viaggiato da solo, prima in Europa, poi in Australia, in Indonesia, diciamo che da allora non mi sono più fermato e mi sono reso conto di poter avvicinare le due passioni che avevo, il viaggio e la fotografia, il video, per farne diventare un lavoro. Così ho iniziato a studiare a Bologna per regia cinematografica, che però invece di questa accademia, invece di formarmi, mi ha fatto capire che ero più interessato a realizzare documentari. E allora ho seguito un altro corso di specializzazione a Parma, in alta formazione in cinema e documentario, e quello che ho capito è che il mondo del cinema era affascinante, ma ero e sono più attratto dalla possibilità di vivere le storie che volevo raccontare. E da allora ho iniziato a lavorare come cameraman freelance fino a quando non ho conosciuto appunto la causa kurda.
Senti, come è andato allora questo, diciamo, abbinamento fra l'impegno per il Kurdistan e l'idea di mettere su pellicola quello che hai visto? Perché insomma, hai fatto diversi viaggi ed è stato accumulato molto materiale per fare questo documentario, no?
Sì, sì. In realtà la cosa è nata quasi che per caso, perché ho conosciuto Alejan Yildiz, che è il presidente di questa associazione con la quale siamo partiti, della Mezzaluna Rossa Kurdistan in Italia Onlus, che aveva aperto un ristorante, un kebab poco lontano da dove abito, e spesso lo incontravo per andare a mangiare, e parlando ha iniziato a raccontarmi qual era stata la sua storia, la sua vita, e in particolare qual era la storia del suo popolo. Ed ero molto affascinato, perché in quegli anni, si parla del 2015, i media e i giornali non parlavano molto della resistenza del Kurdistan che il popolo curdo stava portando avanti contro lo Stato Islamico. E quando seppi che stavo organizzando una spedizione umanitaria, mi sono offerto volontario. Mi sembrava una buona occasione per dare una mano e per vedere con i miei occhi quello che stava succedendo. Quindi siamo partiti, e però in effetti l'idea di realizzare un documentario è maturata solo una volta rientrato in Italia, perché il mio compito durante la missione era quello di filmare le azioni dell'associazione, quindi vedere, mostrare come venivano impiegate le donazioni. Durante il viaggio però quello che è successo non potevo immaginarlo io, come nessuno dei partecipanti alla missione. E, ovvero una storia, un incontro con una famiglia siriana che ha profondamente cambiato il modo di vedere la vita per me. E una volta rientrato in Italia mi sono reso conto di avere tutto questo materiale da poter utilizzare. All'inizio ho iniziato a creare dei video di sensibilizzazione e per, diciamo, per le campagne umanitarie che portava avanti l'associazione. E con il passare del tempo ho sentito l'esigenza di raccontare la storia di questa famiglia, della famiglia di Saba, che è una ragazza siriana che abbiamo conosciuto e viveva come clandestina lungo il confine turco-siriano, in Turchia, in Suruc.
In questo tu hai collaborato anche con un altro fotoreporter, quasi sì, un'operazione sì. A quattro mani, no?
Altro che, diciamo che siamo stati circa 2 settimane, poco più di 2 settimane, con la missione umanitaria e abbiamo visitato diversi campi profughi lungo tutto il confine turco-siriano. Finita la missione umanitaria e conosciuta questa ragazza, insieme a Giacomo Sini, che è un fotoreporter esperto di Medio Oriente, che ho conosciuto durante il viaggio, ma che in realtà è un concittadino, nel senso che viene da Livorno anche lui, abbiamo deciso di prenderci a cuore la storia di Saba. Diciamo che quello che ci ha detto questa ragazza, che viveva appunto come clandestina in un garage con parte della famiglia a Suruc, è raccontarci la sua storia. Lei prima viveva a Raqqa, che era la capitale dell'ISIS. Durante le prime manifestazioni estremiste è dovuta fuggire con la famiglia a Kobani, questa città che è diventata celebre per la resistenza allo Stato Islamico, e dopo qualche mese lo Stato Islamico è riuscito ad avanzare, ad invadere anche la città di Kobane, e quindi hanno dovuto prendere tutto quello che potevano e scappare via, superare il confine con la Turchia, che in quel momento era militarizzato, e in una fuga rocambolesca sono riusciti ad arrivare a Suruc. Saba ci racconta anche che ha lasciato un fratello a Kobani, in questa città, col quale non riusciva a vedersi, a mettersi in contatto da circa 3 mesi. Io e Giacomo prendiamo a cuore questa storia. Oltre a questa storia, la volontà era anche quella di poter raccontare quello che stava succedendo in quel momento a Kobane, perché, come dicevano, non se ne parlava ancora, e decidiamo di andare alla ricerca di questo fratello. E da lì vi invito a vedere il documentario per vedere come va a finire.
Certo. Senti, per radio è un po' complicato perché non ci sono le immagini, ovviamente. E per un filmmaker e per un attivista, diciamo, qual è il modo migliore per presentare questo tipo di realtà a un pubblico che magari può non conoscere o conoscere soltanto parzialmente una realtà come quella della Siria del nord? Insomma, quali sono le modalità che avete utilizzato nel costruirlo, il documentario?
In realtà proprio il senso del documentario è farlo conoscere a chi non sa la storia del popolo curdo, ed è vista dal punto di vista di un ragazzo, nel particolare dal mio punto di vista, che appunto si affaccia a questo mondo senza avere una conoscenza. Io non ero mai stato un volontario, non avevo mai fatto attivismo, era per me la prima esperienza. Avevo iniziato ad interessarmi alla questione curda, ma ho imparato a conoscere le persone, la storia di questo popolo, anche visitando questi paesi. E il taglio del documentario è molto semplice, cerca di spiegare in maniera semplice quello che ha vissuto questo popolo negli anni e quello che sta subendo adesso.
Senti, ci sono già state delle proiezioni? Come è stato recepito il film? Sei contento? Siete contenti?
Sì,
diciamo,
sì, delle... sì. Credo bene. Si è fatto un'anteprima alla Goldonetta di Livorno, che è stato un successo. Abbiamo riempito il cinema e purtroppo qualcuno è rimasto fuori, non ha potuto vederlo. Per questo poi faremo una prossima proiezione sempre a Livorno e poi speriamo di portarlo in giro per l'Italia. E anche le critiche sono state positive, significa che la cittadinanza, in questo caso livornese, ma sono venuti un po' da tutta la Toscana, è sensibile a temi importanti come questi e ti ripaga del duro lavoro svolto, insomma.
Benissimo. Senti, per chiudere, contattarvi, per chi volesse entrare in relazione con voi per il documentario e non solo, ci puoi dare qualche indirizzo, qualche riferimento?
Sì, io vi invito a visitare la pagina Facebook di Sulla Strada per Kobane. E per chi fosse interessato alle iniziative dell'associazione umanitaria, ad andare sul sito www.mezzalunarossakurdistan.org.
Benissimo, Enrico, ti ringraziamo moltissimo. Questa era Sulla Strada per Kobane, di cui speriamo continuare a parlare anche nei tempi futuri. Davvero in bocca al lupo per tutto. Ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi.
Certo, grazie.